Secondo Corinzi 8 e 9 parlano ovviamente, come abbiamo visto settimana scorsa, del dare, questo tema, come dovremmo dare in chiesa o come dovremmo dare al Signore, un po' del contesto storico velocemente. Ricordate che negli anni precedenti, prima che Paolo scrivesse questa lettera, c'è stata una grande carestia in Giudea, Israele. E quindi le chiese lì avevano bisogno di aiuto anche per poter mangiare. Quindi per sostenere queste chiese che erano a bisogno, Paolo raccoglieva soldi dalle altre chiese per poter mandare a quelli là in Giudea, così suppliva il loro bisogno. Scusate. Un po' come ho detto anche la settimana scorsa, come questa situazione che abbiamo adesso con l'Ucraina, no? Dall'altra parte c'è un bisogno, c'è una mancanza, quindi noi qua abbiamo mandato dei soldi, dei fondi, del cibo per aiutare e sostenere queste persone che hanno bisogno, quindi una cosa molto simile. Paolo praticamente raccoglieva soldi dalla Grecia, Macedonia, Acaia, per mandare in Giudea. Però, nonostante il fatto che Paolo parla di questa situazione specifica, ci sono anche tanti aspetti riguardo il dare, i soldi, le offerte, eccetera, in questi capitoli, quindi anche se la situazione non è uguale per noi oggi, c'è comunque tanto da imparare riguardo il dare, ma anche il cuore di Dio. Ricordate che il punto generale di questi capitoli è che Dio è generoso, che Dio è il più grande donatore. Noi non possiamo mai dare di più di Dio. E lo sappiamo perché Lui è morto per noi in croce, no? Questo è il dono più grande che potrebbe mai esistere. E praticamente Paolo vuole farci capire che Dio è generoso, e Dio, che è generoso, quando versa la sua grazia su di noi, ci trasformerà, sì? Scusate, ho insegnato ieri per 3 ore in inglese, quindi adesso ho la mente un po' così, trasformerà anche la nostra vita, in modo che il Dio generoso, no, la sua generosità sia anche in noi. Praticamente in capitolo 8 abbiamo visto in pratica 4 esempi di come dovremmo dare. Il primo esempio, se ricordate, erano i Macedoni. No? Paolo dice ai Corinzi: vedete quello che il Signore ha fatto nei Macedoni? Anche nella loro povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro libertà. Questo era una manifestazione dell'opera della grazia di Dio nei loro cuori. Ha dato poi l'esempio di Gesù, no? Lui che era ricco, nonostante il fatto che era ricco, si è fatto povero per noi affinché noi attraverso la sua povertà ricevessimo le sue ricchezze. Poi abbiamo visto l'esempio della manna, in versetto 15. Chi ne aveva raccolto molto, non ne ebbe di più, e chi poco, non ne ebbe di meno. Quindi anche nella Chiesa è simile, no? Come le altre Chiese si aiutano a vicenda. Poi l'ultimo esempio che ho visto era di Paolo e i suoi compagni, come Paolo cercava di fare tutto quanto nel modo corretto, nel modo giusto. Lui non voleva che ci siano neanche il pensiero di scandoli, no? Ma faceva tutto in modo corretto, in modo che poi né lui, né il suo ministero, né il Vangelo di Cristo potesse essere screditato. Quindi oggi studiamo capitolo 9 e vedremo che Paolo continua, insomma, a parlare di questo stesso tema. Adesso leggo versetto 1 a 5 e poi vedremo uno per uno. Riguardo poi, secondo Corinzi 9:1, riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la vostra prontezza per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Ora ho mandato questi fratelli perché il vostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra fiducia di vanto. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come atto di generosità e non di avarizia. Quindi Paolo praticamente qui, versetto 1, 5, vuole che i corinzi completano l'opera, no, di cui avevano parlato prima. Un anno prima avevano detto sì, sì, noi siamo entusiasti a dare, e adesso Paolo vuole che poi compiano questa cosa che avevano detto. Paolo sa che i corinzi avevano in cuore questa cosa, quindi non doveva descrivere ancora la situazione o il bisogno, come dice in versetto 1. Avevano già espresso quel desiderio e adesso devono poi farlo. E voglio notare qualcosa qui. Come già detto, in capitolo 8 Paolo usa l'esempio dei Macedoni per incoraggiare i corinzi, no? Invece qui in capitolo 9 usa o parla di come ha usato l'esempio dei corinzi ad incoraggiare i Macedoni. Avete notato in versetto 2? Perché conosco la vostra prontezza, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni. Quindi adesso Paolo in Macedonia che parla dei corinzi, dicendo che l'Acaia, o i corinzi, è pronta fino all'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi non è soltanto che Paolo usa l'esempio dei Macedoni per incoraggiare i corinzi, ma anche viceversa. E questo è bellissimo, no? Vediamo che le chiese si aiutavano, si esortavano l'una l'altra. E nello stesso modo che due credenti forse possono incoraggiarsi a vicenda, in questo caso due chiese, o meglio due gruppi di chiese, si incoraggiavano a vicenda. Poi versetto 3, ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano, versetto 3. Quindi ricordate, alla fine del capitolo 8 abbiamo visto quei tre fratelli che viaggiavano con Paolo, Tito era uno, altri due che non vengono nominati, Luca forse era uno, non sappiamo, e praticamente li ha mandati avanti per preparare la colletta, per ricevere questi soldi, e lo fa perché il loro vanto non fosse vano. Di nuovo, avevano il desiderio di dare, adesso dovevano poi farlo. E secondo me è anche così per noi. Il desiderio di fare una determinata cosa è bella, vero? È sempre bello avere visioni, avere idee, avere progetti, però prima o poi bisogna fare qualcosa, no? Prima o poi bisogna, sì, fare. E Paolo qui non voleva che i corinzi facessero brutta figura. No, immagina se qualche macedone arrivasse a Corinto con Paolo, no? E loro avevano sentito Paolo che si è, per dire, vantato dei corinzi, no? Che avevano questo zelo, che erano pronti a dare. E questi macedoni hanno ricevuto questo incoraggiamento e anche loro hanno dato nella loro povertà, ispirati dallo zelo dei corinzi. Solo poi ad arrivare a Corinto e sì, vedere che neanche i corinzi hanno dato niente, sarebbe stata una brutta figura, sia per Paolo, ma specialmente per i corinzi. E quindi Paolo giustamente voleva evitare questa cosa. Poi versetto 5, perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia. Quindi, per evitare eventuali brutte figure, eccetera, Paolo ha mandato avanti questi fratelli in modo che i corinzi siano pronti. Come dice, perché essa sia pronta come dono di generosità e non di avarizia, come dice alla fine del versetto 5. Vedremo più avanti in versetto 7 che Dio ama un donatore allegro. E Paolo sapeva che se loro avessero fatto tutto quanto all'ultimo momento, avrebbero rischiato l'avarizia. Invece sapeva se era tutto preparato bene, se andavano avanti a preparare la colletta, ci sarebbe stata la generosità. Tante volte pensiamo che la generosità sia una cosa spontanea, no? Che ci viene nel momento, che adesso mi viene, adesso voglio dare qualcosa, voglio essere generoso. Ed è vero, a volte la generosità ci viene spontaneo. Però di solito quello che ci viene spontaneo è quello che ci viene più naturale. E noi come esseri umani, cosa ci viene più naturale? La generosità o l'avarizia? Almeno per me, sì, voglio tenere tutto per me stesso. E Paolo lo sapeva. E quindi lui ha consigliato ai Corinzi a fare tutto in modo preparato, ordinato, in modo che potessero essere ancora più generosi. Perché quando ci tocca, nel momento, tante volte, vogliamo tenere tutto per noi stessi. Invece non è così. E come Paolo ha detto anche in 1 Corinzi 16, come abbiamo visto anche settimana scorsa, ha consigliato a loro di mettere qualcosa da parte ogni settimana, no? Ogni domenica, mettete qualcosina da parte in modo che quando arrivo tra un anno sarà pronto. Sempre secondo quello che avevano, senza impegni per dire, però sempre secondo le entrate di ognuno. E qui Paolo vuole fare la stessa cosa, voglio che loro siano preparati e che danno con una generosità non di costrizione, ma di buona volontà. E penso che vada bene anche per noi, nel mentre che noi diamo, che doniamo la nostra generosità. Ovviamente prima di tutto dobbiamo pregare, no? Chiedere al Signore, Signore, come vuoi che io do? Quanto vuoi che io do? E poi, come il Signore ci guida, possiamo decidere, però poi facciamo sempre bene fare in modo regolare, mettere da parte qualcosa e dare regolarmente, perché se noi aspettiamo sempre all'ultimo momento, o dimentichi di prelevare, o dimentichi, o non ci sono abbastanza. Invece, se noi in modo metodico mettiamo sempre da parte qualcosa, possiamo dare con un cuore allegro e possiamo essere, anche secondo me, più generosi, perché abbiamo prima pensato, prima pregato, e il Signore ci guida in questa cosa, come ha guidato anche Paolo a consigliare i Corinzi. Bene, allora nei prossimi versetti che abbiamo già letto vediamo questo modo generoso di dare. Sono veramente dei versetti bellissimi, dal versetto 6 a 9. Visto che li abbiamo già letti, cominciamo a vederli uno per uno. Versetto 6. Or questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Quindi qui Paolo usa l'esempio della mietitura. Se un contadino, per esempio, semina nel suo campo scarsamente, cosa può aspettare di autunno quando c'è il tempo della raccolta? Anche poco, no? Se semina poco, allora raccoglierà poco. Se invece semina abbondantemente di primavera, ad autunno poi potrà aspettarsi tanto. È così. Dio ha disegnato la natura di funzionare in questo modo. Chi, se semini tanto, allora raccogli tanto. Se semini poco, raccogli poco. È semplice. Quindi questo è un po' come funziona nel mondo fisico, se posso dire, ma anche nel mondo spirituale. In Galati 6:8 Paolo parla sempre dello stesso concetto, però applicato alla vita spirituale. Galati 6:8 Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Quindi sempre lo stesso concetto. Se raccogliamo, se seminiamo alla carne, raccoglieremo la morte, il peccato, corruzione, come dice qua. Se invece seminiamo allo spirito, se camminiamo nello spirito, raccoglieremo il frutto dello spirito. È semplice. Però è uguale sia nel mondo, no, qua fuori, nei campi, siamo un po' tra i campi qui, la signoressa, sia nei campi, sia nei nostri cuori, quello che seminiamo, raccoglieremo. Dio ha designato il mondo così e sarà sempre così. Quindi adesso, tornando in 2 Corinzi, capitolo 9, Paolo applica questa stessa verità, questo stesso concetto al dare. Se seminiamo poco, raccoglieremo poco. Se seminiamo tanto, allora raccoglieremo tanto. Gesù ha detto in Luca 6:38, una cosa molto simile. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. Nella stessa cosa, se diamo ci sarà dato. Alla stessa misura con cui diamo ci sarà dato. E questo è molto interessante, no? È quasi un paradosso, non ha senso subito. Più che diamo, più che avremo. Non ha senso. Se tu dai qualcosa vuol dire che non ce l'hai più. Quindi come puoi avere di più se hai di meno? Però Dio dice che è così, ed è lo stesso concetto del seminare e poi raccogliere. Se siamo avari, allora avremo poco. Se siamo invece generosi, avremo tanto. È un paradosso, però penso che abbia anche senso se ragioniamo ancora un po'. Noi, per esempio, viviamo in una società molto materialistica, vero? Il materiale, quello che si può comprare, toccare, abbiamo un'abbondanza di tutto e di più. E tante volte noi cerchiamo felicità nelle cose che compriamo, no? Nei beni materiali che abbiamo. Infatti adesso comprare, fare lo shopping può diventare anche una dipendenza, no? Perché compriamo un'altra cosa e quasi diventa una dipendenza, troviamo la nostra, o cerchiamo di trovare la nostra felicità in quello che abbiamo. Però più roba che compriamo per noi stessi, meno avremo per dare a Dio o per benedire gli altri. Ma la vera felicità da dove viene? Dalla roba che possediamo, dalla roba che compriamo su Amazon, che poi ci arriva l'indomani? Per circa 5 minuti, vero? Compri quella nuova cosa, ah, wow, che bello, apri la scatola, sono contento. Dopo 5 minuti, vabbè, vado su Amazon, trovo la... No. Le cose che abbiamo in questa vita, le cose che prendiamo per noi stessi, non hanno la capacità di veramente soddisfarci e di darci la felicità. Però Gesù cosa ha detto? C'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Lo crediamo veramente? La nostra cultura, la nostra società non lo crede, decisamente. Non crede che c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Però Dio dice che è così. Più che diamo, più felicità avremo. Noi, tante volte, forse non lo crediamo. Forse possiamo dire sì, ok, ipoteticamente, teologicamente, credo che c'è più felicità. Però il modo in cui viviamo lo dimostra. Che noi troviamo felicità non in quello che prendiamo per noi stessi, ma quello che diamo agli altri. Tante volte è un passo di fede. Crediamo che è veramente meglio dare che ricevere? Perché la parola di Dio, che è la verità, dice: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. Altre parole, chi tiene tutto per se stesso avrà poco, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. E scopriremo che più che diamo, più che cerchiamo non di ricevere ma di dare, di essere generosi, più benedetti saremo, più felici saremo. Allora bisogna chiarire una cosa, perché questo è un versetto che viene mal interpretato da quelli che predicano il Vangelo della prosperità, vero? Sulla TV a volte ci sono questi, se si possono chiamare, televangelisti, no? Evangelisti che parlano in TV, e se uno parla in TV non vuol dire che è sbagliato. Però alcuni di questi dice: se semini adesso 100 euro, Dio poi ti ricompenserà con 10.000, no? Adesso dai a me, al mio ministero, 100 euro, adesso, e poi avrai chissà quanto. E poi si dice: guarda, c'è scritto, secondo Corinzi 9, 6, se tu semini scarsamente, riceverai scarsamente. Se semini generosamente, no? Non è vero, questo non è la giusta interpretazione di questo versetto. Dio non è come uno slot machine, no? Lo vedi nel bar che tu butti gettoni, tu butti monete, più che butti, più che Dio prima o poi ti deve dare qualcosa. Non è così, come se Dio fosse obbligato a dare a noi qualcosa, che ci ha dato, già dato la vita, tutto. Dio non è mica così. E di nuovo, l'ho detto già la settimana scorsa, però quando esamini quei ministeri, chi diventa ricco? Quello che predica, quello che semina per poi ricevere questa cosa indietro, non rimane altro che povero, purtroppo. E chi riceve questi soldi, semina quei soldi in altri ministeri, nell'opera di Dio? No, tante volte usano per comprare una nuova macchina o addirittura un aereo privato. Non è mica il Vangelo, non è mica quello di cui Paolo sta parlando qui. Quindi, se capiamo questo versetto in quel modo, abbiamo sbagliato. Però è vero alla fine che Dio benedice chi è generoso. Se noi siamo generosi, Dio, c'è una benedizione. Ovviamente la ricchezza principale che riceveremo è quella celeste, vero? Il tesoro che abbiamo in cielo. Ed anche, secondo me, se seguiamo la logica di questo, Paolo, che ha insegnato questa cosa, Paolo che ha scritto questa lettera, se lui potesse veramente diventare ricco facendo queste cose, non è che lui sarebbe stato ricco. Però alla fine com'era la vita di Paolo? A volte aveva qualcosa, a volte no. Tante volte lui doveva lavorare con le sue mani per provvedere, no, qualcosa da mangiare. A volte andava bene, a volte non bene, a volte abbondante, a volte meno abbondante. Insomma, la sua vita era così, e lui era un apostolo. E infatti leggiamo qualche versetto in Filippesi, capitolo 4. Filippesi 4. C'è un versetto famoso, Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, che viene citato da tutti di più, no? Forse hai la placca là, no? Sulla parete del bagno, io posso, no, tutto, ho tanti atleti forse. Però il contesto originale di quel versetto è di vivere in abbondanza o di vivere in povertà, esatto. Leggiamo Filippesi 4:10. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Amen. Quindi la vita cristiana sa vivere, no? Nell'abbondanza e nella povertà. Ed anche in mezzo, no? Per la maggior parte della nostra vita saremo un po' in mezzo, no? E la cosa importante è capire che la vera ricchezza è quello che abbiamo in Cristo, che Lui ci sostiene in qualsiasi cosa. Adesso torniamo in 2 Corinzi capitolo 9. Leggiamo versetto 7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi, come dice, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Quello che noi doniamo al Signore viene deciso a livello individuale, vero? Ognuno delibera nel suo cuore. Non è che uno ti deve dire o tu devi dire a qualcun altro, è qualcosa che tu stabilisci tra te e Dio. Non di malavoglia né per forza. Di nuovo, Dio guarda al nostro cuore, non alla quantità. Ricordate che i macedoni erano poveri, quindi non è che avevano tanto da dare a Dio. Quindi anche se loro hanno dato, come diceva, oltre i loro limiti, comunque era poco. Era il cuore la cosa importante. Ed anche qua, non di malavoglia, non date di malavoglia, non date per forza se siete costretti. Alla fine, se uno si sente costretto a dare, è meglio non dare, perché Dio non vuole. Come se, di nuovo, come se Dio avesse bisogno dei nostri soldi. Dio non ha bisogno di noi. Se uno si sente obbligato a dare, è meglio non dare. Non dobbiamo dare di malavoglia né per forza. Dio, alla fine, di nuovo, non ha bisogno dei nostri soldi, Dio vuole raggiungere noi e i nostri cuori. Perché, come dice, Dio ama un donatore allegro. E secondo me questo è lo scopo in tutto questo. Di nuovo, Dio non ha bisogno dei nostri soldi. Se noi non diamo, troverà da qualche altra parte. L'opera di Dio non dipende da noi. Dio è molto bravo a mandare avanti la sua chiesa, no? L'ha detto 2000 anni fa, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. E quindi se lui l'ha detto, lui se la cava molto bene. E Dio non è che ha bisogno dei nostri soldi, Dio vuole donatori allegri che donano generosamente come lui ha donato il suo unico figlio. Quindi vuol dire che Dio vuole te più dei tuoi soldi. Quindi puoi dire o chiedere, e quindi a che cosa serve dare? Se Dio non ha bisogno, perché do? Sì, serve più per noi. Il dare e la generosità è qualcosa che serve a trasformare i nostri cuori, non per dare un appoggio a Dio che non ce la fa senza di noi. La generosità e il dare serve per curare il nostro cuore avaro e per guarirci dal peccato dell'avarizia. Perché più che diamo, più che siamo liberi dal peccato di voler tenere tutto quanto per noi stessi. Come ho visto settimana scorsa, dare è una grazia. E questa grazia ci fa diventare donatori allegri. Ci fa assomigliare il nostro Dio generoso, ci fa assomigliare il nostro Signore Gesù che è diventato povero per noi. Questa grazia ci ricorda che è meglio dare che ricevere. Ci fa diventare donatori allegri e che Dio possa fare questa opera anche a noi. Che Dio possa trasformare i nostri cuori in modo che capiamo che non è tanto la nostra possibilità economica, se possiamo dare tanto o poco, ma che Dio vuole trasformarci in modo che diventiamo generosi come Lui. Poi versetto 8, ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso e gli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Versetto 9 cita sempre un passo dell'Antico Testamento, Salmo 112, non andremo a vedere, però afferma insomma quello che sta insegnando. Per versetto 8, Dio è potente, avete notato? Dio è potente e a Dio non manca nulla. A volte forse abbiamo paura che se diamo al Signore non avremo poi abbastanza per pagare le bollette, per fare questo, quell'altro, non possiamo permetterci perché poi se non ho da mangiare. Avete notato la grandezza di Dio in questo versetto? Che Dio è potente, Lui fa abbondare ogni grazia, finché abbiamo sempre il sufficiente in ogni cosa, affinché abbondiate in ogni buona opera. Non so, cioè, Paolo sta provando a dire in diversi modi che Dio non è limitato nei nostri confronti. Dio non è limitato da nulla nel provvedere per i suoi figli. E questa è la grazia di Dio che opera nei nostri confronti, e sapendo questo non dobbiamo avere paura di dare, sapendo che c'è un Dio che può fare al di là di quello che possiamo immaginare, che può far abbondare ogni grazia per ogni situazione, ogni giorno della nostra vita. Vogliamo notare qualcosa? Dio fa abbondare la grazia affinché i corinzi abbondassero in ogni buona opera. E questo è anche molto importante. Dio dà affinché anche i corinzi poi danno. E questo è fondamentale. Dio praticamente vuole che noi diventiamo mezzi della sua generosità. Quando ci dà qualcosa, non vuole che lo teniamo per noi stessi. Dio vuole far abbondare la sua grazia nella nostra vita in modo che poi lo diamo agli altri. Dio è generoso verso di noi affinché noi possiamo essere generosi verso gli altri. E penso che vedremo che quando noi siamo generosi, quando noi siamo mezzi delle benedizioni di Dio, Dio continuerà a benedirci, perché sa che noi siamo mezzi che poi diamo agli altri, noi siamo benedetti per essere una benedizione. Genesi 12:2, proprio all'inizio dell'Antico Testamento, il patto, o l'inizio del patto che Dio fece con Abramo, dice: io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione. Avete visto? Dio ha benedetto Abramo, non perché Abramo era chissà, cioè, se leggi avanti in quello stesso capitolo, vai in Egitto e dici una bugia che Sara è sua sorella invece di sua moglie. Quindi, Dio ha benedetto invece Abramo per poi benedire gli altri, per essere una benedizione. E se ti disponi ad essere un mezzo della generosità di Dio, vedrai che Dio ti userà. Sei poco, sei tanto, non importa, Dio non è limitato, di nuovo Dio non ha bisogno di noi. Però se ci disponiamo ad essere un mezzo della sua generosità, Dio ci userà. Perché Dio vuole creare persone che hanno cuori generosi come Lui è generoso. Infatti leggiamo avanti versetto 10-11, or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente, ed accresca i frutti della vostra giustizia, allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Quindi Paolo continua a ribadire questo stesso concetto. Dio provvede ogni cosa per ogni persona, per ogni situazione, affinché noi possiamo essere anche generosi. Come dice in versetto 11, allora sarete arricchiti per ogni liberalità. Quindi Dio ci benedice affinché possiamo essere generosi. Siamo arricchiti per ogni liberalità. Di nuovo, è questa trasformazione che Dio vuole fare in noi. E adesso, negli ultimi versetti, vediamo un po' il risultato di tutto questo. Ed è ringraziamento a Dio. Leggiamo da versetto 12 a 15. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio. Perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. E con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Or sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Mi avete notato? In versetto 12 Paolo dice in sostanza che sì, non avete soltanto, non avrete soltanto supplito il bisogno dei giudei, ma poi loro, avendo ricevuto quel dono, ringrazieranno Dio. Dio sarà glorificato tramite questa cosa. E anche noi dobbiamo ricordarci di questo. Quando noi diamo, siamo felici. C'è più felicità nel dare che nel ricevere. Però ancora più importante, Dio è glorificato quando noi diamo. Dio è glorificato e innalzato quando noi siamo generosi. Penso che noi tutti qua vogliamo glorificare Dio, vero? E lo possiamo fare essendo generosi. Di nuovo, non è se uno ha 10 centesimi o 10 milioni di euro. Quello, cioè, il cuore generoso. E neanche con soldi possiamo essere generosi in altri modi. Però, quando noi siamo generosi, Dio è glorificato. Perché quelli che ricevono ringrazieranno Dio. Dio non è glorificato nell'avidità o nell'avarizia. È glorificato quando i suoi figli e figlie sono generosi con quello con cui il Signore li ha benedetti. Versetto 13, perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'obbedienza all'Evangelo di Cristo, che voi confessate per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Quindi i giudei hanno glorificato Dio per la generosità di queste altre chiese. Notate quella frase, l'ubbidienza all'Evangelo. Abbiamo già visto diverse volte che qualsiasi offerta cristiana deve essere fatta con un cuore allegro. Non siamo costretti o obbligati a dare. Paolo dice però qui che dare generosamente e in ubbidienza al Vangelo. Come ho visto settimana scorsa, la definizione di generosità è la croce, è quello che Cristo ha fatto per noi. E quindi se la nostra nuova identità è in Cristo, nella croce, in questa dimostrazione della generosità di Dio, come possiamo essere noi avari? Non quadra. Se noi diciamo la mia identità è in Cristo e poi teniamo tutto per noi stessi. Di nuovo, qua non comanda mai, non c'è mai un comandamento che dobbiamo dare un tot. Dio ama un donatore allegro. Però la nostra vita deve andare anche d'accordo con quello che c'è scritto qua, con quello che Cristo ha fatto, con il cuore di Dio. Il nostro comportamento, no, deve andare d'accordo con la parola di Dio, insomma. Ed è quello che Paolo sta dicendo qua. Possiamo mettere in pratica la parola di Dio tramite la nostra generosità. Versetto 14, e con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi. Poi versetto 15, or sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi Paolo finisce questa parte del libro tornando al dono che Dio ha dato per noi. Il dono ineffabile. È impossibile trovare parole per poter descrivere la grandezza del dono di Dio sulla croce, quando Lui ha dato il suo unigenito figlio. Impossibile. È il dono ineffabile. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo, come Paolo, come i giudei, ringraziare Dio. No, rendere ringraziamenti a Lui, lodare Dio, glorificare Dio per il suo dono ineffabile e poi anche lasciare che la sua grazia poi ci trasformi in modo che diventiamo sempre più generosi come Lui è generoso. Per finire leggiamo versetto 9 di capitolo 8, quando Paolo descrive questo dono ineffabile. Voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.